Sì, dunque, noi veniamo da ormai 2 mesi, se non di più, di grandi mobilitazioni popolari a Trieste, che in realtà hanno sorpreso probabilmente anche noi, nel senso che non ci aspettavamo un risveglio di massa come quello che si è verificato a Trieste, non ci aspettavamo nemmeno di essere un fronte così avanzato e anche un riferimento per le lotte contro il Green Pass in tutta Italia. E quello che è accaduto è che a Trieste si è formata una grande assemblea popolare contro il Green Pass, che si è dato un nome, che è quello di coordinamento, no? Green Pass Trieste, e questa assemblea ha organizzato diversi cortei, che sono stati cortei veramente di massa, nel senso che per una città come Trieste, di 200.000 abitanti, trovarsi 10-15.000 persone in corteo è veramente un fatto eclatante, e lo è ancora di più nel momento in cui si verifica con quella intensità, con quella frequenza, che non sempre ha seguito la cadenza nazionale, almeno nel caso di Trieste, nel senso che i nostri cortei sono stati anche spesso di martedì, di giovedì, di sabato mattina, insomma è stata una mobilitazione che ha seguito un suo ritmo un po' particolare, che è cresciuta sempre di più, e anche grazie alla presenza di lavoratori che si erano auto-organizzati sul posto di lavoro in vista del 15 ottobre, e poi a partire dal 15 ottobre, che è la data di estensione del Green Pass su tutti i luoghi di lavoro, e tra questo ovviamente anche la categoria dei portuali, che è un po' salita all'onore delle cronache e di cui si parla spesso come se fosse l'unica, non è così, ma chiaramente hanno avuto una rilevanza notevole nel dare nuovo sviluppo a questa mobilitazione a Trieste, soprattutto perché ci hanno condotto al Varco 4 del porto di Trieste, dove per diversi giorni si è svolto un presidio permanente che di fatto ha bloccato le attività portuali e retroportuali di quel varco, e che ha rappresentato un po' l'apice della mobilitazione a Trieste. E dopo lo sgombero di qualche giorno dopo di quel varco, uno sgombero anche abbastanza violento, i fatti di Trieste hanno subito un'accelerazione abbastanza particolare e imprevista. Poi diciamo che la mobilitazione è tornata alle sue forme canoniche, quindi di nuovo a dei grossi cortei, e ora siamo in una fase un po' anche di ascolto di quelle che sono le altre piazze in Italia, perché a Trieste, in seguito ad una forte campagna mediatica, istituzionale, poliziesca di repressione, il movimento pare un po' messo all'angolo, anche se però resta comunque una comunità resistente molto forte, molto ampia, che chiaramente non è facile schiacciare da un giorno all'altro.
Allora, quello che diciamo si chiedevano un po' tutti e tutte è come mai a Trieste c'è stato questo fenomeno che non è stato riprodotto, riproducibile nelle altre città d'Italia, nel senso è imputabile solo alla presenza dei portuali, oppure ci sono delle altre peculiarità relative un po' a magari alla città, a quella che era stata la gestione della pandemia, ma anche sicuramente al vostro ruolo all'interno di queste mobilitazioni. E tra l'altro io adesso sto facendo così, insomma, un po' delle domande random ai compagni e le compagne che sono qua, però voglio ricordare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di scriverci al 346-6673-263 o addirittura di mettersi in collegamento con noi allo 011-249-5669 qualora appunto volessero interloquire.
Ma forse a Trieste ci sono delle particolarità specifiche che noi ancora non abbiamo del tutto capito, magari anche legate al movimento basagliano che ha avuto origine lì. Però c'è da dire che a Trieste le piazze hanno iniziato a muoversi molto presto, cioè i sanitari contro l'obbligo vaccinale da febbraio a marzo avevano iniziato a creare delle piazze, c'è un'associazione storica per cure alternative e di stampo abbastanza contrario in generale ai vaccini, che aveva fatto diverse iniziative nei mesi precedenti, il movimento 3V, fino ad arrivare ai No Paura Day, che a Trieste si sono sviluppati come delle piazze in cui si citava da Thoreau a Malcolm X e si metteva in questione l'origine e la gestione della pandemia e poi le violazioni del coprifuoco tra aprile e maggio, che sono state molto partecipate con cortei selvaggi in giro per la città. Quindi sicuramente questo è ciò che ha creato quel substrato culturale che poi ha permesso che quando un gruppo di compagni e compagne hanno provato a lanciare una piazza nelle stesse modalità in cui queste altre piazze venivano chiamate, però portando dei contenuti un po' diversi, quindi che andavano dalla gestione della pandemia alla repressione, la non neutralità della scienza, la digitalizzazione, le cause antropiche della diffusione del virus, beh, quello ha permesso tutto quel substrato che c'era prima di avere molte persone interessate e con volontà di iniziare questa assemblea insieme. Perché abbia funzionato questa assemblea, noi ci diciamo spesso che è perché ha funzionato, cioè la prima cosa che si voleva fare era un corteo, questo corteo è venuto molto bene e quindi tutte quelle persone che si erano avvicinate anche a questa organizzazione un po' diversa, quella assembleare, basandosi su pochi punti in comune, ci hanno iniziato a credere sempre di più e da lì si è retroalimentata questa lotta.
È arrivato un messaggio per loro al 346-6673-263 e questo messaggio ci chiede che rapporto c'è tra il movimento No Green Pass e il vaccino. In Francia ci sono movimenti che chiaramente suddividono la questione del Green Pass dalla questione del vaccino all'interno di una solidarietà trasversale tra vaccinati e non vaccinati contro il Green Pass. Questo è successo in Italia in alcune scuole. Come è vissuta questa questione a Trieste e nelle altre piazze d'Italia? Ovviamente qua per ora diamo una risposta su Trieste, ecco, appunto del rapporto tra vaccino, non vaccino all'interno di mobilitazioni che comunque abbiamo capito hanno un più ampio respiro.
Provo a rispondere io. A Trieste è successa la stessa cosa, quindi le parole d'ordine del coordinamento che ha cominciato a organizzare le piazze di cui parlava Davide prima, e sono piazze di vaccinati e non vaccinati che insieme lottano contro il Green Pass. E la questione di disegnare la piazza come una piazza Novax è soprattutto una narrazione che viene fatta a livello mediatico e da parte di accusa delle istituzioni, e serve proprio in qualche modo per dare una macchietta a queste piazze e per farle passare come delle piazze di persone ignoranti che non capiscono l'importanza della scienza, del vaccino, eccetera. E invece c'è una netta posizione contro il Green Pass, che viene riconosciuto come uno strumento non sanitario ma come uno strumento di controllo, e quindi queste sono le parole d'ordine: contro il Green Pass, contro quello che è diventato ricatto sul posto di lavoro, per il diritto allo studio e anche per la libertà di scelta terapeutica. Certo, all'interno di queste piazze ci sono diverse posizioni riguardo al vaccino, anche se non pensiamo che sia questo il tema principale, comunque ci sono diverse posizioni e ognuna ha anche diritto di pensarla un po' come crede in merito. E tra l'altro queste piazze cominciano a portare anche altri temi che vanno oltre semplicemente al Green Pass, e come ci parlava Abdullah prima, si sta andando a portare delle rivendicazioni in generale contro il governo Draghi, contro il caro vita, contro lo sblocco dei licenziamenti, degli sfratti, eccetera. Quindi ecco, è una piazza molto ampia che di tematiche ne ha, e l'appiattimento su una dicotomia vax-novax di solito è funzionale a livello mediatico per appiattire e un po' falsare la narrazione.
Sì, e anche l'evoluzione che c'è stata magari da delle tematiche prevalentemente legate ai vaccini a una questione più incentrata sull'introduzione di un nuovo ricatto nel lavoro e lo scaricare le responsabilità dall'alto verso il basso, non è che sia avvenuta proprio naturalmente, è avvenuta sotto qualche spinta, ma è stata accolta anche da e soprattutto da tutte quelle persone che già si mobilitavano, principalmente mosse da un'opposizione a una verità costituita, diciamo, anche all'interno di quelli che venivano chiamati e continuano ad essere chiamati Novax, noi riconosciamo che esiste in realtà uno spettro molto ampio, non crediamo in questa categorizzazione, quindi non solo perché siamo uniti tra vaccinati e non vaccinati, ma anche proprio perché all'interno di quelle che sono le vertenze che eretiche rispetto alla verità di Stato sono molto diverse. Non tutte si oppongono ai vaccini in generale, non tutte, anzi una minoranza assoluta si oppone alla tecnica vaccinale in sé, si oppone, crede in un grande complotto. Questa è una grande minoranza di quelli che noi abbiamo conosciuto e che venivano tacciati come Novax e cospirazionisti.
مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سأبدأ معكم البرنامج، لأننا في برنامج يتكلم عن جواز التلقيح بإيطاليا والمغرب. شكرا جزيلا لكم وموعدنا بعد قليل.
Allora, grazie Abdel che ci sta lasciando questo spazio del programma Sadaka. E, allora, eravamo qua che parlavamo con le compagnie di Trieste del rapporto tra... diciamo tra quella che è stata la maggior ragione di... la propaganda mediatica che è stata fatta su queste mobilitazioni, che la propaganda che ha cercato di screditare queste che sono istanze molto più ampie e che stanno diventando esplicitamente antigovernative. Contro è stata fatta una propaganda che li dipingeva tutti come dei Novax pazzoidi, insomma, cioè cercando di porre uno stigma su invece delle istanze, dei problemi che sono reali. E riguardo a questo, io vi chiederei, siccome appunto anche qua su Radio Blackout si è affrontato svariate volte il tema del rapporto tra un tentativo, insomma, di tutelarsi tutti in qualche modo, cioè di fare dei discorsi che fossero onnicomprensivi rispetto alla salute, alla tutela reciproca, in rapporto con invece un ideale di salute che sarebbe prettamente individualistica. Volevo chiedervi, dato che all'interno di questi movimenti, per come li avete un po' descritti, sembra che ci sia stata proprio una messa in discussione, no? Di quelle che sono gli assunti gli assunti della scienza, gli assunti della biopolitica sui corpi. Volevo chiedervi quali sono, diciamo, le forme alternative o diciamo altre forme che si sono trovate per cercare di fare un discorso che non eliminasse, no, la pandemia come dato oggettivo, però allo stesso tempo non si affidasse alle promesse appunto del governo rispetto a quello che riguarda la tutela della salute di tutti e tutte.
Ma chiaramente è una domanda difficilissima. Io credo che una risposta sia praticamente impossibile allo stato attuale delle cose, nel senso che chiaramente ci troviamo immersi in una grande mobilitazione popolare che sicuramente un punto lo pone, e c'è una critica feroce, spietata, a quella che è stata la gestione della pandemia anche da un punto di vista sanitario, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ma che poi in realtà si allunga nel passato più recente, per mettere in discussione anche dei modelli di sanità, che con poi la pandemia hanno raggiunto il loro apice. Quindi questo modello autoritario fatto di misure calate dall'alto, che scaricano in tanti casi anche la responsabilità sull'individuo e che quindi spingono in direzione di un'individualizzazione del problema sanitario, che quindi non può essere assunto, diciamo, come un problema collettivo. Secondo me è già tanto che queste questioni emergano anche a partire da un movimento come questo, che sicuramente potrebbe andare, dico potrebbe perché in realtà una direzione chiara non ce l'ha, su un rifiuto anche di una delega totale, una delega che sia rispetto alla scienza ufficiale, alla medicina ufficiale, che chiaramente non è detto che sia la migliore, e che quindi, diciamo, riesca in qualche modo a porre anche delle questioni di autotutela, come dicevi tu nella tua domanda. Sappiamo per certo che all'interno di questo magma ribollente di scambi, anche di informazioni, esistono diciamo punti di vista alternativi alla salute. C'è per esempio una grande spinta che riguarda tutta la questione delle cure domiciliari, che sono cure precoci solitamente. Chiaramente è un tema molto delicato su cui io non voglio entrare per quanto riguarda la loro efficacia o meno, ma sicuramente una questione di questo tipo, ad esempio, pone il tema del rapporto tra medico e paziente, che è chiaramente un rapporto sempre più alienato, e lo vediamo in ogni situazione. E in più, con la pandemia, a questo rapporto alienato si è aggiunto anche il fatto che spesso la sanità pubblica o anche privata, ha sempre più assunto un ruolo di controllore o di burocrate nel migliore dei casi. Quindi il rapporto con il Dipartimento di Prevenzione, che dovrebbe sostanzialmente controllare e gestire la diffusione e la trasmissione del virus, è un rapporto assolutamente vuoto, che dà una serie di imposizioni, ad esempio quella di quarantena totale o ad esempio quella di darti un appuntamento per un tampone senza fornire informazioni, senza aprirsi anche ad uno scambio con una persona che altrimenti si sentirebbe spaesata e completamente isolata, lasciata in casa per conto suo. Noi a Trieste, ad esempio, per quanto riguarda la tutela di una salute collettiva, abbiamo provato anche a mettere in campo delle pratiche di mutualismo, di aiuto, di supporto anche di persone che non erano in grado di muoversi nei momenti peggiori, diciamo, della diffusione del virus. Sono stati chiaramente tentativi molto, molto parziali, che però in qualche modo indicavano delle direzioni possibili nell'autotutelarci e nell'evitare di cadere in questa trappola governativa che ci impone una serie di regolamenti sanitari più che di misure di salute. Io faccio sempre l'esempio di come impongono, ad esempio, una quarantena, un isolamento in maniera molto, molto rigida, senza dare alcun tipo di spiegazione, senza neanche fornirti, diciamo, una serie di riferimenti per poter capire che cosa significa stare in isolamento, eccetera. E in tanti casi noi stessi assumiamo queste indicazioni in maniera del tutto acritica, quindi che siano 8 i giorni di isolamento, che siano 10 o che siano 14, sono chiaramente informazioni arbitrarie che ci arrivano dall'alto, che non è detto che abbiano delle ragioni scientifiche, anzi spesso hanno delle ragioni politiche, e credo che bisognerebbe essere in grado, anche nel momento in cui si vuole veramente fare un'operazione di autotutela sanitaria, di porre anche queste questioni e di sapere anche trovare i modi, gli strumenti per capire la sensibilità delle persone che ti stanno attorno e per gestire questa cosa. E quindi io rifiuto categoricamente, ad esempio, che se una persona sia in quarantena sia inavvicinabile. No, non è così, anzi, bisognerebbe proprio sostenerla nel momento, supportarla proprio nel momento in cui è completamente isolata e fuori dal mondo. E personalmente noi credo che l'abbiamo fatto tra di noi, tra compagni e compagni a Trieste, se c'erano delle persone persone che erano messe in isolamento, non abbiamo avuto alcun problema tutelandoci, mettendo tutte le mascherine del caso, tenendo un distanziamento, ad andare a trovarle e anche a stare con loro, magari all'aria aperta. E quindi ci sono tante formule che possono essere messe in campo e andrebbero anche rivendicate senza paura. Non siamo degli untori se usciamo dai binari, dallo schema che ci hanno imposto.
Riguardo alla scienza, credo che ci sia una precisazione che vale fare. Quando si dice un movimento, ritornando quindi al movimento No Green Pass, che mette in dubbio la scienza ufficiale, i presupposti della scienza, non è che significa la creazione di un'altra scienza, di qualcosa che si basa su fondamenti diversi, ma significa una messa in critica della neutralità della scienza per come ci viene venduta, quindi qualcosa che non è nuovo di questi tempi, è nuovo di questi tempi, ma non è nuovo nella critica, nell'epistemologia della scienza, nella critica che veniva portata avanti dagli anni 70 in poi e che poi è uscita dalle agende politiche dei movimenti militanti e dalle agende di discussione dell'Accademia negli ultimi 20 anni. Quindi un po' questa critica a come la scienza prende una direzione specifica, i finanziamenti che ha, come sia un'arma ideologica nelle mani del potere, è qualcosa che è un po' ritornato in questo momento, in questi movimenti che mettono in critica le verità che ci vengono date, ma non per credere a qualcosa di tutt'altro, ma per rivendicare quasi una scienza del popolo. E quando sui punti specifici che chiedevi, quindi che altre misure di tutela, spesso in quelle assemblee escono le questioni del sovraffollamento di classi e di trasporti come una delle misure evidenti che poteva essere presa e che si è scelto di non prendere, quindi il fatto di poter avere più personale e maggiore spazio per i servizi, e infine un ultimo punto è che quando si parla di cure domiciliari, e quindi cosa significa questo rispetto alla pandemia, per molti significa il supporto a quei medici che molto spesso erano i medici più presenti nella medicina territoriale, che più mettevano in pratica l'arte medica e conoscere il paziente, il seguirlo. Ovviamente non si parla di tutti, ma di molti di questi che magari sono sospesi non perché contrari in maniera generale al vaccino, ma perché si erano passati il Covid, non ritengono opportuno anche una vaccinazione su degli anticorpi già esistenti, e che hanno messo in pratica delle pratiche ribelli, che stanno formando delle reti di medici effettivamente ribelli, stigmatizzate dai media, perché ovviamente trovano la macchietta che vogliono in ogni circostanza, quello che ti dà la liquirizia o quello che subito ti imbottisce di farmaci poco chiari, ma non è effettivamente quello che noi vediamo reti di medici ribelli che stanno perdendo il lavoro e stanno seguendo gratuitamente molto spesso persone, e perseguirle significa proprio chiamarle e parlarci nel momento del bisogno. Oltretutto lo stigma maggiore che hanno è quello della telemedicina, cioè di prescrivere un ibuprofene via WhatsApp, ma qua stiamo parlando di un PNRR che manda tutti i fondi alla sanità per la medicina digitale, quindi proprio un'incoerenza lampante davanti a quella che invece è un'attività di cura nel momento del bisogno molto spesso.